Vi è stato ultimamente su un giornale un commento rispettoso, sì, al libro Perché la Chiesa di Giussani, ma pur rispettoso conteneva due critiche. Io vorrei questa sera, non direttamente, ma indirettamente rispondere, leggendo i brani del testo, a queste due critiche di questo giornalista. La prima era che il testo sacralizza la Chiesa, fa della Chiesa una cosa sacra, una sacralizzazione della Chiesa, e secondo un'assolutizzazione del Medioevo. Siccome questi sono i capitoli che innanzitutto se c'è un'esperienza che non sacralizza la Chiesa e se c'è una coscienza di questa esperienza chiara e sistematica che non sacralizza la Chiesa, è propriamente l'esperienza che il Signore ci ha donato di vivere. Perché che cos'è la Chiesa? Perché la Chiesa? Perché la Chiesa? Sottolineatelo tante volte, a pagina 307, le parole più riassuntive di tutto. La Chiesa, ciò che permette all'uomo di oggi di essere in rapporto con Cristo. Ciò che permette all'uomo di oggi di essere in rapporto con Cristo. La Chiesa solo, dirà, pagina 10, la Chiesa ha questo unico significato, unico significato, la possibilità data all'uomo di raggiungere la certezza su Cristo, la possibilità data all'uomo di fare esperienza di Cristo, unico, non un altro, tant'è vero che dice che la Chiesa è strumento di questo, non lo è a problemi politici, sociali ed economici. Pagina 8. E finisce pagina 10 che se non è per questo, per essere in rapporto con Cristo, la possibilità data di essere in rapporto con Cristo. Allora, se non è per questo, allora la Chiesa potrà interessare solo in modo riduttivo, come problema sociologico, politico, associativo, per combatterla o difenderla, ma in riferimento a questi aspetti. La si può combattere o la si può difendere? Se leggete l'articolo di 30 giorni di Lorenzo Cappelletti sui 950 anni della separazione tra le chiese d'Oriente e la Chiesa e la Chiesa di Roma e le Chiese d'Occidente, lì evidenziato storicamente come, come questa espressione di Giuseppe. Che se non è per quello, la si può anche difendere, ma in modo riduttivo. O la si può combattere, ma si difende o si combatte, si difende o si combatte, per usare l'espressione di Eliot, una casa il cui uso è dimenticato. Qualcosa di cui non si sa il perché, di cui non si sa più il perché. Il perché è solo la possibilità di essere in rapporto con Gesù Cristo. Solo questo. Il primo punto di oggi è una ripresa del primo capitolo, perché secondo me il punto, uno sguardo valorizzatore, l'ultimo paragrafo del primo capitolo è troppo bello, è tra le cose più belle di Giuseppe. Tutto il capitolo dice come ci si mette in rapporto con Cristo. E il primo punto dice non attraverso uno studio storico. Secondo punto, non attraverso un'illuminazione interiore, ma ci si mette in rapporto con Cristo incontrandolo, con un incontro presente. E l'ultimo paragrafo dice che incontrandolo nel presente e incontrandolo, per incontrarlo nel presente non lo si può che incontrare nel suo corpo, come 2000 anni fa, identicamente 2000 anni fa. Incontrandolo nel presente, questo incontro valorizza sia lo studio storico, sia l'illuminazione interiore. Pagina. Ma questo è importante perché l'esperienza non è dialettica a nulla. L'esperienza presente valorizza tutto, ma non è dialettica a nulla. Lo sguardo cattolico, ortodosso cattolico, non è contro la sottolineatura protestante. Non è contro la sottolineatura del metodo storico critico, razionalista. Li valorizza. Li rende possibile quel valore che loro volevano difendere. Li rende possibile realmente. Ma questo, perché poi lo dice in alcuni brani proprio del primo capitolo, ma questo è come un cuore nel guardare tutte le cose. Il cuore cattolico non è dialettico a niente. Questo non vuol dire che non giudica, ma valorizza ciò che anche l'errore, che è errore, quando astrae da tutti i fattori, valorizza ciò che l'errore vuole difendere e non lo difende, proprio perché è un errore. Ma come si arriva a possedere l'esperienza che detta le parole? Per arrivare a questo occorre un incontro, un presente. Occorre incontrare quell'esperienza oggi. La Chiesa è quell'esperienza presente, lo dirà nella penultima riga. Quell'esperienza presente. La Chiesa è quell'esperienza dei primi due. E poi degli altri che lo hanno seguito presente. Allora, solo partecipando un'esperienza presente, allora anche le parole, allora con comprensività e con facilità si leggono i documenti passati. Allora con comprensività e con facilità ci si commuove leggendo quello che accadeva 2000 anni fa. L'obiettività della conoscenza storica è salvata. E c'è una sola possibilità che quell'esperienza sia presente, abbia un luogo presente. Questa è la Chiesa. La Chiesa è quell'esperienza presente. Secondo, dice, no, sempre primo spunto, ma anche il valore che il protestantesimo evidenziava, cioè dell'illuminazione interiore, del rapporto diretto tra il singolo e il mistero. Questo valore, pagina 32, è assicurato, precisato ed esaltato, le tre parole delle ultime due righe. Ma questo è importante, perché se no si sente anche tra di noi che ciò che il protestantesimo evidenzia, noi lo condanniamo, lo assicuriamo, lo precisiamo e lo esaltiamo. Se c'è una sintonia con ciò che il protestantesimo voleva suggerire, è proprio una sintonia dell'esperienza del movimento, è una sintonia delle cose che Giussani dice. Lo assicuriamo, il rapporto diretto. La Chiesa non è una mediazione, la Chiesa è la possibilità del rapporto diretto. Ha amato me e ha dato se stesso per me. Del rapporto diretto di ogni fedele, di ogni battezzato, con il Signore. Questo rapporto diretto con il Signore, se non fosse nel suo corpo, non sarebbe la possibilità del rapporto diretto, ma è un rapporto diretto, immediato, del fedele con il Signore. Con il Signore nel suo corpo, come 2000 anni fa, con il Signore nel suo corpo, come 2000 anni fa. Identicamente, nel suo corpo risorto oggi, con la visibilità di coloro che lui vivo oggi unisce a sé. Il rapporto diretto è assicurato, non oscura, ma assicura, precisa ed esalta quel nesso profetico e mistico tra la persona e lo spirito di Cristo. Ma sono quelle tre parole: assicura, precisa ed esalta. E poi ci sono le 10 righe più belle, secondo me, del libro. Se il divino è un incontro esistenziale, un'esperienza integralmente umana nella sua fattispecie, la convivenza con esso potenzia un'evidenza risolutiva e una convinzione, razionale. La convivenza con esso potenzia un'evidenza risolutiva e una convinzione razionale. L'evidenza è il modo fondamentale con cui l'uomo conosce. L'evidenza, è bellissimo, l'evidenza è il modo per questo che solo lo stupore conosce. Perché lo stupore è ciò che un'evidenza buona e corrispondente al cuore desta nel cuore. L'evidenza è il modo fondamentale con cui l'uomo conosce, e la convinzione si sviluppa con la familiarità dello sguardo. Sottolineate questo. La convinzione, la certezza cresce con la familiarità dello sguardo. guardandolo tutti i giorni, guardandolo tutti, come un bambino con la mamma. Siccome tutti i giorni lo guardavano, siccome Giovanni, Andrea, Pietro, Giacomo e gli altri lo guardavano tutti i giorni, la convinzione è nata così con la familiarità dello sguardo, con la familiarità dello sguardo con evidenza, a una presenza evidente, immediata, tant'è vero che erano amici tra di loro quando guardavano lui. Era così immediato che anche l'amicizia tra di loro e anche l'unità tra di loro era soltanto il riverbero del guardare quella presenza. Capite che non c'era nessuna mediazione, nessuna sacralizzazione della Chiesa, cioè della loro compagnia. Nasceva soltanto dalla familiarità dello sguardo a quella presenza, all'avvenimento di quella presenza. E la loro compagnia era così poco sacrale che litigavano tra di loro e che Pietro, il primo Papa, come definizione evidentemente non sacrale da Gesù, si è sentito dire: va lontano da me Satana. E la frase di Giussani, che ha detto gli esercizi della fraternità, pubblicata nel libro in cammino, ma il titolo, l'uomo e il suo destino in cammino, che l'autorità della Chiesa, quando non è paterna e quindi materna, può diventare strumento di Satana. Ma meno sacrale di così? L'autorità nella Chiesa, quando non è paterna e quindi materna, può diventare strumento di Satana. E paradossalmente va ubbidita. Ma perché è la possibilità del rapporto con Gesù Cristo. Questa familiarità dello sguardo. E poi c'è l'altra frase, anche quella è bellissima. Dio ha valorizzato il nostro dinamismo naturale. Il divino nel cristianesimo si comunica all'interno di un'esperienza personale. E l'atteggiamento protestante sente genialmente, ma capite come è valorizzato, genialmente la novità del cristianesimo come ispirazione. Ma ciò che tale atteggiamento difficilmente può nascere, da tale atteggiamento difficilmente può nascere, è quella familiarità più intima. Cioè non rende possibile proprio quello che vorrebbe, quella familiarità più intima, più concreta e rispettosa, come quella dei figli con la madre, e nello stesso tempo quella razionalità ben fondata che derivano entrambe da un'appartenenza sperimentata e vissuta. Ma l'immagine che secondo me riassume tutto quello che volevo dire è a pagina 32. Ora è più potente l'impeto di ammirazione, di contemplazione che l'uomo ha verso la donna che ama, quando se la immagina o quando l'ha davanti a sé, è mille volte più potente in sua presenza. Tutto qui. È mille volte più potente lo stupore e l'affetto di fronte a una presenza o di fronte a un'immaginazione. Questa è la differenza tra il cattolicesimo e non ciò che desidera il protestantesimo, ma ciò dove va a finire il protestantesimo, cioè un'immaginazione di qualcosa di assente. È un incontro, questa è la prima cosa. Seconda cosa sono le pagine sul Medioevo, la pagina 35 in poi. La parola che più usa Giussani per descrivere quello che intende nel presentare l'esperienza medievale è la parola facilità. Giussani dice solo così, che nel Medioevo, in quei secoli della cristianità, era più facile, lo ripete 5 volte in queste pagine, la parola facilità o la parola più pacificante, era più facile accorgersi che il Dio vivente c'entrava con tutta la vita. Era più facile questo. Era più facile il nesso di ogni aspetto della vita con quella presenza. Pagina 36 lo dice. Ecco, per ciò che riguarda la facilità a discernere l'elemento religioso in connessione con tutta la vita. Coloro che hanno composto il canto delle sentinelle di Assisi erano simili agli alpinisti moderni che si portano a ridosso della parete con la funivia, e noi siamo invece come gli scalatori di 100 anni fa che dovevano affrontare la lunga marcia di avvicinamento. Era più facile, oppure pagina 37, più pacificante, oppure pagina 39 in alto, nel Medioevo una facilità oppure a pagina 42 in alto, rendeva più facile che Dio era concepito per quello che veramente è, vale a dire la sorgente di ogni cosa, la presenza suprema in qualunque aspetto della vita. Ma prima di leggere i 2 brani, i 2 esempi che Giussani fa, io voglio suggerire che questo percepire la presenza del Signore connessa ad ogni aspetto della vita non è una deduzione. La frase che Giussani tante volte cita è che nell'esperienza di un grande amore tutto quello che accade diventa un avvenimento nel suo ambito. È solo il risultato dell'esperienza di un grande amore. Nell'esperienza di un grande amore tutte le cose diventano un avvenimento nell'ambito di quell'amore. E qui leggo i 2 esempi in cui Giussani dice che questo non toglie l'incoerenza e non toglie che quello che lui chiama le antinomie drammatiche, o quello che lui chiama un criterio applicato male. Leggo. Immaginiamo, pagina 39, immaginiamo dunque di essere trasportati in pieno Medioevo e di conoscere da vicino la storia di 4 sgherri al servizio di un signorotto che li ha incaricati di rapire da un convento una monaca. Non sarebbe impossibile che chi stesse raccontando questa infelice storia ci facesse sapere che i 4 sgherri avevano detto un'Ave Maria prima della sortita, affinché l'operazione riuscisse. Ci troviamo qui di fronte a una di quelle antinomie citate poc'anzi. Quali sono gli elementi che questo fatto immaginario presenta alla nostra analisi? Da un lato un principio giustissimo, il segno di una verità riconosciuta nella compagine sociale, che Dio c'entra con tutto. Che ogni gesto è in rapporto con il Signore. Ogni gesto, persino i capelli del vostro capo, sono tutti contati. Che Dio c'entra con tutto. Che Dio è la possibilità positiva di ogni gesto. La possibilità positiva di felicità di ogni gesto. Dall'altro, una cattiva applicazione. Infatti il principio era evidentemente applicato male. Non perché l'invocazione di Dio dovesse riguardare solo occasioni devote, ma perché non si può chiedere a Dio d'aiutare un atto oggettivamente cattivo. E poi un'altra applicazione. Leggo questi due brani perché mi sembrano così semplici e facili per dire quello che sto suggerendo. Che accorgersi che Dio c'entra con tutto, comunque partiva da dall'esperienza di un grande amore. L'applicazione di questo poi può essere sbagliata, ma l'esperienza è una cosa, l'esperienza di un grande amore, quindi di un'attrattiva, quindi di una corrispondenza, è una cosa bellissima. Analoghe considerazioni mi ha suscitato, pagina 40, un episodio realmente accaduto a me alcuni anni dopo la guerra. Mi trovavo vicino a casa mia e stavo attraversando la strada in compagnia di un giovane operaio con il quale avevo fatto amicizia in occasione della sua conversione. Egli, infatti, da acceso anticlericale e non credente, era passato a frequentare la chiesa, convinto dalla testimonianza delle piccole suore che per mesi gli avevano accudito la moglie malatissima e la casa. Stavamo dunque andando a prendere un caffè al bar all'angolo, quando un gruppo di ragazzi che stazionavano sul marciapiede ha cominciato a lanciarmi frasi infamanti, prendendo spunto dal mio abito talare. Non ho fatto neppure in tempo a rendermi conto della situazione che il mio amico aveva atterrato con un manrovescio uno del gruppo, fugando così tutti gli altri. Mi venne da pensare in quell'occasione che un certo tipo di osservatore che avesse seguito la scena dalla finestra avrebbe potuto commentare: ecco che cos'è il cattolicesimo, violenza in nome della difesa della religione, come le crociate. In che cosa avrebbe sbagliato questo ragionamento? Analogamente a quanto abbiamo detto nell'episodio immaginario appena citato, quello che ho letto prima, quello spettatore avrebbe dovuto riconoscere che l'insorgenza di una reazione nel mio amico era giustissima, perché attaccavano una cosa che gli aveva cambiato la vita, che era stato per lui un incontro che aveva reso felice e bella la vita. Quindi era giustissimo accorgersi che quell'attacco era sbagliato, segno della giusta convinzione che in lui stava nascendo, ma che la modalità con cui l'aveva applicata era rimasta ancora rozza, non adeguata. Terza cosa di questa sera. La terza cosa è solo la frase di pagina 43. L'umanesimo. Dopo il Medioevo, l'umanesimo dal punto di vista della disarticolazione di una mentalità. L'umanesimo quando quella mentalità per cui il Signore c'entrava con tutto. In forza di un'esperienza, perché questo, se non si intuisce questo, è chiaro che non in forza di una deduzione, non perché deve c'entrare con la famiglia, ma perché c'entrava con la felicità della persona, c'entrava in forza di un'esperienza, di un grande amore. Allora anche la famiglia era all'interno di quel grande amore. Allora anche le cose che accadevano erano all'interno di quel grande amore. Diventavano avvenimento all'interno di quel grande amore. Perché questa è una mentalità, non una deduzione, ma un nesso stabilito in forza di un'attrattiva presente, in forza di un'attrattiva che cresce. Allora, lo stabilire il nesso può essere anche sbagliato, perché quando questa attrattiva o quando la testimonianza di questa attrattiva viene attaccata, come quei ragazzi che attaccavano Giussani che gli aveva cambiato la vita, uno reagisce male. Ma il punto di partenza è umanissimo. È difendere qualcosa che aveva confortato la vita e cambiato la vita. Comunque, la disarticolazione di questa mentalità. E qui leggete voi le pagine, tutte queste pagine. Io voglio soltanto rileggere con voi il modo con cui Giussani ha parlato di questo, quindi del passaggio tra Dante e Petrarca, il modo con cui ne ha parlato alla fine di novembre agli esercizi dei Memores Domini. E quel modo mi sembra bellissimo, mi sembra... Dice che gli era venuto in mente l'inno alla Madonna che conclude il canzoniere, il libro delle rime amorose di Petrarca, della vita intima perciò di Petrarca. Adesso lo leggo. Il dì s'appressa e non pote esser lunge, si corri il tempo e vola, vergine unica e sola, e il cor or conscienza or morte punge. Raccomandami al tuo figliol verace, omo e verace Dio, c'accolga il mio spirito ultimo in pace. E qui il commento di Giussani. Il dì s'appressa, la fine della vita si avvicina, e non pote esser lunge, e non è molto lontana questa fine. Così il tempo vola. Si corre il tempo e vola. Possiamo ben ridire queste parole, che esprimono un pensiero così commovente, ma anche così tragico, per ogni essere umano che pensa che sia umano, che il tempo vola. Poi, vergine unica e sola. E qui interviene improvvisamente una spaccatura. La tristezza dell'avvicinarsi della morte era umana. Vergine unica e sola, e qui interviene improvvisamente una spaccatura che nessuno si aspettava. Unica e sola. Né unica né sola. Questa è la differenza tra la memoria e la nostalgia. Né unica né sola. È capitato anche a me, a un povero peccatore come me, è capitato lo stupore, è capitato alla Madonna. Chiaramente non nella singolarità unica sua, ma anche a me la commozione della Madonna verso il suo bambino è capitata. Allora né unica né sola. Se persino a me, se anche a te è capitato, né unica né sola. Se capita, non solo è capitato, ma se capita. Perché la memoria è quello stupore che capita adesso. Né unica né sola. Petrarca, sono le parole, aveva una devozione ammirata per la Vergine, madre di Cristo, ma il suo destino vittorioso, il destino vittorioso di Maria, il suo destino di regina del cielo e della terra, egli non lo sentiva possibile. Ma è questo che sgretola quella mentalità, perché quella mentalità invece nasceva da un'esperienza possibile, più che possibile, reale. E perciò l'unico senso cui si poteva ricondurre Tutto lo sforzo redentivo del Signore era quello sforzo pieno di significato. E le parole sono bellissime anche come giudizio sul presente. Uno sforzo pieno di significato, ma amaro, di una vita umana non salvata. E il significato è, come abbiamo letto prima, è un'evidenza. Il significato è che si sviluppa con la familiarità dello sguardo. Altrimenti è uno sforzo pieno di significato, di ragioni per, ma amaro, di una vita umana non salvata. Non salvata come possibilità di ogni momento, di ricchezza, di amore all'essere, di abbandono nel cuore del Padre, di abbandono presente nel cuore del Padre. Di dire all'essere fatto carne, vieni, di essere preso in braccio, come Maria prendeva in braccio Gesù. Vieni Gesù, dammi Gesù. Perciò si capiscono le ultime parole del brano che mi sono rimaste impresse da quando avevo 16 anni. Raccomandami al tuo figliuolo, verace uomo, verace Dio. Per Petrarca era certo, anche qui è bello, era certo Cristo nella sua grandezza. Era ancora un figlio del Medioevo, era un uomo battezzato. Raccomandami al tuo figliuolo, verace uomo e verace Dio. Ma un'onda di valori ricopre la schiettezza di questo riconoscimento. Tutto qui, un'onda di valori, un'onda di parole, cristiane. Un'onda di valori, di parole cristiane, ricopre la schiettezza di questo riconoscimento. Ricopre la familiarità di questo sguardo. E tutta la mentalità del Medioevo nasce dalla familiarità di uno sguardo, da un'evidenza dalla familiarità di uno sguardo. Cioè da un presente, da un incontro presente. L'ultima cosa è l'ultima pagina. Il secondo capitolo, pagina 77. Per uscire dal mondo ridotto allo spazio che la mente dell'uomo può misurare e arrivare all'ampia visione che dà all'uomo la compagnia di un Dio che nulla disdegna pur di stare con la sua creatura, occorre però avere la semplicità e il coraggio di una domanda. Secondo me è importante che tutte queste pagine arrivino a questa parola, domanda, che è quella fatta a Gesù da un uomo importante, un capo dei giudei, Nicodemo, che spinto dal desiderio di saperne di più su di lui, si risolse a incontrarlo di notte e di fronte alle parole enigmatiche di Gesù che gli diceva occorre nascere un'altra volta, gli chiese: come può accadere questo? Come quello che è accaduto in Maria può accadere anche a me? Così che non sia né unica né sola, ma sia madre della Chiesa, quindi anche di me. Come può accadere questo? Come può accadere quell'evidenza di Giovanni e Andrea? Come può accadere la familiarità dello sguardo di Pietro e di Giacomo? Come può accadere questo? se non esprime scetticità premessa? Questa è la domanda di un'indagine appassionatamente umana, capace di sorprendere la risposta. La risposta è una sorpresa, di capire il significato di una parola. Una domanda capace di sorprenderne la risposta. Così volevo concludere, perché la differenza tra la possibilità della memoria, tra la memoria, il canto di Dante che abbiamo ascoltato e il canto che a conclusione dopo gli avvisi ascolteremo. O gloriosa Domina, eccelsa super sidera, qui te creavit provide l'acta sacrato ubere. Di guardare la Madonna così che allatta quel suo bambino di nome Gesù.